Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Ecco, mettiamoci in silenzio davanti al Signore e chiediamo il dono dello Spirito Santo per accogliere nella sua pace, nella sua grazia, la parola del Signore. Signore, che accogliamo il Figlio Tuo, lo accogliamo sempre con sguardo pieno di stupore, capace di coglierne il significato di quel gesto umile che è stata tutta la sua vita in mezzo a noi. Questa presenza nascosta che ha cambiato il mondo e la nostra sorte e ci ha redenti. Fa che non smettiamo mai di imparare da Lui, mite e umile di cuore. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, leggiamo il capitolo 11, ritorniamo quindi per il momento indietro, lasciamo la finale di Marco, come dicevo, non scritta da lui, quindi la lasciamo poi come appunto finale anche del nostro percorso, ascolteremo, leggeremo poi quell'ultimo testo, che dà a tutto il Vangelo poi una prospettiva un po' diversa, ecco, certamente, no? Una mano diversa. Accogliamola pure, vedremo ecco di cogliere anche di alcuni suggerimenti, alcuni stimoli, però ecco, rendiamoci conto appunto che non è scritta, no, da Marco. Andiamo invece al capitolo 11, riprendendo quei due capitoli, appunto tre lasciati in sospeso, e 11, 12 e 13, perché abbiamo preferito invece durante il tempo quaresimale leggere piuttosto il racconto della passione, giustamente, ecco, più legato al tempo. Ma riprendiamo un pochino appunto invece quei capitoli rimasti in sospeso. D'altra parte, come già avevo accennato, abbiamo fatto un'operazione non del tutto sbagliata, non indebita, perché abbiamo visto come la seconda parte del Vangelo di Marco, da 8:27 fino a 10:52, tutta quei due capitoli e mezzo di Marco, la seconda parte prepara, è proprio una preparazione alla passione, al racconto della passione. Ribadisce continuamente il significato della croce, l'annuncio di quello che succederà a Gerusalemme e poi il significato di seguire il Signore sulla via, la via, e la via è quella della croce che porta appunto a Gerusalemme. L'ultimo episodio, l'avevamo letto di quella parte, era il racconto della guarigione del cieco di Gerico, Bartimeo, che appunto è anche un racconto simbolico di chi riacquista la vista e può adesso seguire il Signore, di chi comprende. Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. e lo seguiva. Ecco, la strada, come dicevamo, è quella della croce, e abbiamo visto cosa rappresenta il mistero della passione di Gesù, lo svelamento definitivo del mistero d'amore di Dio, di dono totale del Figlio. Adesso riprendiamo questi capitoli allora e cerchiamo di capire cosa ci portano, a cosa ci portano, no? Non anticipo più di tanto, leggiamoli man mano e appunto cerchiamo di farci condurre, no? Per mano in qualche modo da Marco, dall'Evangelista, che adesso ci porta appunto a Gerusalemme. Arriviamo a Gerusalemme, vediamo cosa succede. Beh, certamente per arrivare poi alla passione vuol dire che le cose non sono andate molto bene, no? E per arrivare all'uccisione di Gesù, alla condanna, e infatti vedremo. Ma è interessante cogliere, ripeto, questi avvenimenti, lasciandoli appunto parlare, no? Entrando man mano in quello che ci vogliono comunicare. Incominciamo dai primi versetti, ci fermeremo proprio ai primi 11 versetti, che costituiscono la prima giornata. Attenzione, perché sono tre giornate che si susseguono. Gesù entra in Gerusalemme, poi fa però sempre capo, la sera ritorna, no, a Betania, quindi in casa di amici a Betania. Non c'è un motivo particolare, no, simbolico, ma veramente qui c'è un dato storico che è confermato anche dagli altri Vangeli, anche da Giovanni, no? Ricordate Lazzaro, le sorelle Marta, Maria, no? Amici di Gesù, erano lì a Betania. Quindi questo villaggio è un villaggio dove Gesù aveva molti rapporti, forse anche di parentela, non si sa, ma certamente molti rapporti di amicizia. Si può ipotizzare qualcosa, ma rimane un po' aperto. Probabilmente c'è chi afferma che in realtà Gesù abbia già, durante la sua vita, creato delle piccole comunità, no? Che facevano riferimento a lui, non solo i discepoli che lo seguivano materialmente di fatto, no? Nei suoi spostamenti, ma anche probabile che esistessero, no? Già delle comunità, piccole comunità, che si rifacevano al suo insegnamento e a lui personalmente nel rapporto. Non è da escludere. Fatto sta che, ripeto, Betania più volte è citato, no? Come un villaggio in cui Gesù ha questa familiarità, tanto che ascoltiamo, no, Gesù manda dei discepoli, nel racconto che ascolteremo adesso, a prendere, no, un asino, non un puledro di asino, e non gli fanno problema, basta dire che serve a lui, no? Leggiamo il testo, mettiamoci in movimento in questo ultimo tratto. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Ecco, ripercorretelo ognuno di voi nel silenzio. Allora, abbiamo qui un racconto questo dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, che ha una forte carica simbolica. Un po' già abbiamo visto il racconto precedente del cieco, un po' direi che quasi tutti i racconti evangelici sono da rileggere in chiave simbolica, però normalmente Marco lascia questo in un secondo piano, direi, no? La dimensione simbolica del racconto. Ci trasmette invece in modo molto vivo, diretto, il racconto, ci fa entrare nella dimensione storica e poi anche, appunto, no? Immancabilmente, anche lui, come gli altri evangelisti, fa sì che quel racconto ci venga porto a noi in modo da entrarci, da poterci entrare anche noi, oggi naturalmente riferito ai lettori di quel tempo, ma anche per noi, con più fatica magari, perché sono diverse le condizioni nostre, ecclesiali, sociali, no? Culturali. Diciamo, ecco, il messaggio, no? Gli evangelisti cercano sempre poi di mediarlo. Il racconto è mediazione già per se stesso, no? Ecco, in questo caso, invece anche in Marco, proprio diventa evidente, no? Come abbiamo in alcuni passaggi anche appunto in Marco, ma molto di più con gli altri evangelisti, per non parlare poi di Giovanni, no? Al massimo. Ecco, qui Marco si lascia andare anche lui in un certo senso, perché il racconto, anche se, come dicevo, ha delle connotazioni molto concrete, reali, no? Con questo riferimento a Betania, che abbiamo sentito alla fine, è il luogo, no? Dove Gesù ritorna poi la sera con i discepoli. Tutto il racconto però si tinge di invece di una carica simbolica, perché questa entrata di Gesù e i preparativi di questa entrata trasmettono un messaggio. Non sono solo un accadimento, non è solo, ecco, quello che si potrebbe leggere apparentemente, un'entrata tra virgolette trionfale di Gesù, acclamato come il Messia. E questo è possibile che sia accaduto, certo, no? Ma torno a dire, leggiamo tra le righe, perché in realtà in questa entrata Marco, e a seguire Matteo, Luca, no? Giovanni, vi leggono poi un messaggio, un'interpretazione dell'essere Messia di Gesù. Si avvicinano a Gerusalemme, dice il testo, e quando sono ormai, ecco, davvero nelle vicinanze, perché Betfage e Betania, no, presso il Monte degli Ulivi, siamo proprio lì, perché dal Monte degli Ulivi poi era, ecco, il luogo da cui arrivati si vedeva poi di fronte il Tempio e Gerusalemme. Quindi era la fine del pellegrinaggio, no? Il momento più bello, emozionante di arrivare lì, e ancora lo è per chi va, no? Andare di fronte, vedere Gerusalemme da quella parte, no? Dal Monte degli Ulivi, è emozionante davvero, perché è uno sguardo su tutta la città, no? La città vecchia in particolare, no? Infatti adesso ancora è così, no? Si ha di fronte, no? La spianata dove c'era il Tempio, attualmente ci sono due moschee, no? Di Omar e l'Aqsa, no? Sono queste due moschee che sono lì, no? Di fronte adesso, e poi la città vecchia, La nuova rimane dietro perché la vecchia è sul cocuzzo più alto, quindi è ancora bella perché appunto non si vedono molto, qualche cosa, qualche palazzo così, però ben poco. Si vede invece di più proprio la città vecchia nell'immediato. Com'era quel tempo? No? Ovviamente più ridotta, no? Ed era appunto la fine del pellegrinaggio di chi andava a Gerusalemme. Gesù sta compiendo questa strada, questo pellegrinaggio con i suoi, no? Ma immediatamente appare come qualcosa di più di un pellegrinaggio, no? L'ha già anticipato. E Gesù che fa? Ecco, quando arriva appunto nelle vicinanze, manda due dei suoi discepoli e dice loro: andate nel villaggio. Apostelli, il verbo mandare, no? Apostoli, no? Mandati anche qui, no, a fare un servizio per lui. Andate nel villaggio di fronte a voi, probabilmente proprio Betania. Infatti Matteo aggiusta un po' meglio il racconto, perché dice, è molto più preciso, chi scrive conosce bene, no? I luoghi, no? Perché dice: quando si avvicinava a Gerusalemme giunsero a Betfage, non si avvicinava, giunse, quindi si passa da Betfage al Monte degli Ulivi. Allora Gesù mandò due discepoli dicendo: partite per il villaggio di fronte, appunto Betania, non lo cita neppure perché è quello che stava, no? Erano già arrivati a Betfage, quindi il prossimo era Betania. E invece Marco aggiusta un po' diversamente. Comunque, andate nel villaggio e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato sul quale nessun uomo si è ancora seduto. Slegatelo e portatelo a me. Un puledro legato. Perché questo puledro? E leggiamo Matteo è ancora più, è più particolare il Vangelo di Matteo. Perché? Perché poi lo scopriamo dopo. E dietro a questo episodio, in realtà, e alla scelta, no, di quel puledro, c'è un motivo ben preciso, no? Che a sua volta viene sintetizzato in un testo, un testo di Zaccaria, dove si dice che, ecco, il tuo re, lo sto leggendo nella citazione che ne fa Matteo lo cita esplicitamente, Marco no. Lo lascia tra le righe, no? Ma nella comunità cristiana questo testo era stato letto proprio in questa chiave su Gesù. Ripeto, lo testimonia direttamente Matteo lo cita proprio questo testo, cosa che, ripeto, ho detto, non fa Marco e nemmeno Luca. E il testo è così: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato su un'asina e su di un puledro, figlio di una giumenta. Dunque, un'asina, un puledro, figlio di un'asina, no? di una giumenta. E infatti dice, fa dire Matteo a Gesù: partite per il villaggio di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Proprio come dice Zaccaria, mentre Marco dice solo: troverete puledro. Quindi Matteo, ecco, sottolinea ancora di più quel riferimento biblico, quel riferimento a quell'annuncio, no, di Zaccaria, che è la chiave per capire il gesto di Gesù. È la chiave. Perché in quel testo di Zaccaria il fatto che il re entri su un asino, no? Su un puledro, figlio di asina, diventa un messaggio chiaro. Chiaro di che cosa? Di pace. pace. Perché nello stesso contesto poi si dirà che invece vengono allontanati, no, i cavalli e i carri, perché i cavalli erano l'animale usato per la guerra, gli eserciti, no? Avevano la cavalleria, no? Che montava appunto su cavalli, e il re stesso su carro armato, no? E tirato da cavalli. Invece Zaccaria dice che entrerà in te su un puledro, figlio di asina. Perché? Perché entrerà nella pace, porterà la pace, che in quel momento non c'era. Porterà la pace, un messaggio di pace. Il messaggio che Marco appunto già vuole trasmettere è proprio questo. Non cita esplicitamente Zaccaria, ma lo lascia intuire. E parla di per sé il segno, parla da sé. Anzi, aggiunge un particolare che non c'è in Matteo. E invece è riportato poi anche da Luca, che dice: troverete un puledro legato sul quale nessun uomo è ancora seduto. Si è ancora seduto. Che vuol dire? Che non è ancora, no? Addomesticato o preparato per questo. Non gli è stata ancora messa la somma, no? Quindi, insomma, no, non era proprio tranquillo. Invece, no? Il segno nel segno, direi, in qualche modo, no? Cioè, Gesù, l'asino che è un segno, un animale di lavoro per la pace, indicava la pace, viene usato appunto in tempo di pace, non per la guerra, ha bisogno di essere anche di pacificato. Gesù la domestica, perché non c'era salita ancora nessuno. Infatti non gli mettono nemmeno, no, una cavalcatura normale, buttano i propri mantelli sopra, dice il testo, e Gesù ci sale, ma non lo disarciona, non dà segni, no, di insofferenza l'animale, anche se nessuno c'era salito. Ripeto, vero o non vero, il messaggio che Marco ci vuole comunicare è appunto che Gesù porta la pace, anche nel creato, vero, abbiamo fatto la benedizione degli animali, no? E anche nel creato, Dio porta la pace. Allora, ecco. Andarono, trovarono un puledro legato presso una porta fuori sulla strada, lo slegano. E alcuni che stavano là dicevano loro: che fate voi che slegate il puledro? Ma essi dissero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Non discuto, non c'è discussione. C'è invece una disponibilità. Appunto, dicevamo, in questo villaggio, no? Questa disponibilità a Gesù. Questo contrasterà molto con quello che poi avverrà invece a Gerusalemme. Pensate un po'. Anche qui si lasciano quasi intuire parole sempre della Bibbia, dei profeti. Pensate a Isaia 1, no? L'asino e il bue conosco, da cui poi è derivato l'asino e il bue nel presepe. Non se ne parla di asino e bue nei Vangeli, però si parla di Isaia, no? E l'asino e il bue conoscono la greppia del loro padrone, e invece tu, riferito a Israele, tu non hai disconosciuto il tuo Signore. Vedete, questo asino accoglie il Signore, non fa le bizze, no. E anche quelle persone, quel villaggio, no? Accoglie Gesù. Gerusalemme invece, la città della pace, perché Gerusalemme significa questo, no? Nella trasposizione ebraica, l'originale, il nome originale è città di Salem, un dio pagano, una divinità pagana, ma poi invece nella trasposizione ebraica, Jerusalem, invece è diventata città della pace. E paradossalmente la città della pace non si lascia pacificare, non accoglie il Signore. Ma ripeto, stiamo già anticipando. Qui adesso lo sguardo è su questo animale, umile, povero, semplice, no? Su questi abitanti, no? Di questo villaggio. E portano pure da Gesù i discepoli. I discepoli anche, vedete, obbedienti, no? Quello che Gesù gli ha mandato a fare. E buttano su i loro mantelli. Ed egli si sedette su di esso. E molti stesero i loro mantelli sulla via, altri delle fronde tagliate dai campi. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna! Quelli che precedevano, quelli che seguivano. Chi sono questi? No? Sono discepoli, sono persone, non è tutta la città di Gerusalemme. Gli altri racconti pompano un po', perché Matteo dirà: ora la folla numerosissima stese i loro mantelli, eccetera, no? Ci fa immaginare che c'è una folla, no? Oppure Luca: ora mentre gli andava stendevano sotto i loro mantelli sulle vie, no? Essendosi egli già avvicinata e scesa il Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli, sottolinea Luca che sono discepoli, gioendo cominciarono a lodare Dio a gran voce. Un linguaggio tipico di Luca, anche tra l'altro questo della lode, no, la gioia, no? Quindi, il tocco, si nota il tocco suo, e parla di una moltitudine di discepoli. Marco no, Marco dice che c'erano quelli che, alcuni che precedevano, altri che seguivano, un po' come avevamo trovato già al capitolo 10, se vi ricordate, 10:32. Ora erano sulla via, salendo a Gerusalemme, ma erano ancora lontani lì, erano quasi arrivati a Gerico, ma quindi Gerusalemme era ancora lontana. Ora erano sulla via, salendo a Gerusalemme, e Gesù li precedeva, ed essi erano sgomenti. Ora quelli che lo seguivano avevano timore. E c'è dunque questo andare, Gesù che precede, no? Altri che lo seguivano, no? Qui dice che invece è circondato Gesù, no? Dai discepoli. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna. E qui c'è una citazione esplicita. Quel grido è un grido di un salmo, no? Di lode, Osanna. Benedetto colui che viene in nome del Signore, Salmo 118, 25-26, un salmo molto importante nella lettura del mistero di Gesù, no, della sua morte e risurrezione. Un salmo che è citato tante volte, no, nel Nuovo Testamento. Perché il salmo di un uomo che ringrazia il Signore per aver superato un momento difficile, non si capisce bene se è una malattia o qualche altra cosa, no? Ma sta salendo proprio al Tempio a ringraziare il Signore, sale al Tempio ed entra nel Tempio ringraziando Dio e facendo memoria del momento difficile che ha vissuto e di come appunto grazie al Signore lo ha superato. È un testo, ripeto, citatissimo, no? Che ancora, anche liturgicamente oggi ancora noi lo preghiamo proprio nel giorno di Pasqua, nei giorni successivi, no? Tutta l'ottava. E interpreta, ripeto, bene il significato proprio della resurrezione di Gesù. Ma c'è anche questo versetto qui di lode: benedetto colui che viene nel nome del Signore, detto, ecco, da chi accoglieva al Tempio il pellegrino che arrivava per rendere grazie. La benedizione di Dio: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Marco aggiunge poi, questo non è citazione del Salmo, sono parole di Marco: benedetto il regno che viene del nostro padre David. Quindi c'è un riferimento a David, al re per eccellenza, no? Il re che unì tutto Israele, il re su cui era la benedizione del Signore, il re a cui era stata promessa la discendenza, no? Da cui sarebbe venuto il Cristo. Benedetto il regno che viene del nostro padre David. Colui che viene, il regno che viene, David. Ricordate che poco prima Bartimeo aveva chiamato Gesù proprio così, figlio di David. Abbi pietà di me, figlio di David. E questo ritornerà ancora, anzi lo ritroveremo nelle ultime parole nel Tempio di Gesù, proprio nelle ultime parole prima di uscire per l'ultima volta dal Tempio. Questo riferimento a Davide. Poi lo leggeremo, troveremo alla fine, capitolo 12, fine capitolo 12. Davide, le promesse si realizzano. Il Messia è qui. E come ha annunciato con la parola, e viene nella pace. Osanna, grido di lode, di ringraziamento. Beh, certo, l'atmosfera è un po' diversa da quel capitolo 10 che abbiamo letto prima, 10:32. Là dice che avevano paura, temevano, perché Gesù stava parlando, e poi glielo riconferma ancora implacabilmente, dice che dovrà morire e sta andando a Gerusalemme a morire. Ma qui sembra, vedete, che tutto sia scomparso, questa paura. Adesso c'è la lode, l'entusiasmo, no? La gioia che accompagna questa entrata di Gesù. In realtà, come vi dicevo, questo racconto che introduce Gesù in Gerusalemme diventa un racconto che, da una parte, farà poi, come dire, per contrasto farà risaltare ancora di più il rifiuto. Si esplicita qui quello che sarebbe appunto una speranza dei discepoli, di vedere Gesù riconosciuto, e invece viene rifiutato. Quindi questo racconto, da una parte, ha questa funzione nel racconto generale, no, del Vangelo, cioè purtroppo metterà, ripeto, in risalto il contrasto, il rifiuto, per l'ennesima volta, l'abbiamo già visto tante volte, no? Gesù rifiutato, incompreso, non capito, anche dai suoi stessi discepoli, no? Sarà ancora così. È così. Ma dall'altra parte bisogna anche dire un'altra cosa: questo testo, vedete, non so se ci fate caso, ma assume una caratterizzazione proprio per quest'ultimo passaggio, una caratterizzazione direi quasi liturgica. E in effetti è lì che si inserisce, anche ancora oggi per noi, no? Vi ricorda qualcosa questo Osanna? Questo benedetto, quello che viene in nome del Signore, lo preghiamo ogni domenica, ogni giorno nella celebrazione eucaristica, nel santo, no, in quella preghiera che raccoglie anche lì diversi testi dell'Antico Testamento, no? Abbiamo anche questo versetto e quel Osanna, quel grido di lode. Quindi vedete, ha tante funzioni questo racconto, perché metterà in contrasto il rifiuto, ma nello stesso tempo, vedete, ci fa già vivere quello che poi sarà l'offerta che ci è data da Dio, di poter appunto accoglierlo e lodarlo. C'è l'uno e l'altro. Anzi, l'invito qui è proprio a fare nostra questa lode, riconoscere in lui il Re. Notate che se vedete il confronto, ecco, Matteo, stranamente, perché invece Matteo, no, se può, su Gesù, no, mette tutte note positive, ma questa parte, questo versetto dove si dice che benedetto il regno che viene del nostro padre, non lo mette, stranamente, perché poi c'è riferimento a Davide, quindi per Matteo, strettamente giudaico, legato al mondo giudaico, appare quasi strano, no? E mentre Matteo e Luca non mette tutto quel versetto, ma almeno dà a Gesù il titolo di re, dice benedetto quello che viene il re nel nome del Signore, cioè in mezzo alla frase del Salmo ci mette il re. Matteo no. E vedete, si dà già a notare quell'aspetto che poi vediamo nel racconto della passione emergere con forza, Gesù il re. Ricordate che è Marco quello che sottolinea più spesso, no? Questo titolo paradossale in quel momento, no? Che si colora quasi di sarcasmo sulla bocca di chi lo dice o della motivazione che è scritta sulla croce, a dileggiare Gesù, mentre in realtà dice proprio la verità, dice quello che è Gesù. È un titolo caro, no? A Marco e forse alla comunità, no? Probabilmente alla comunità anche di cui Marco fa parte, a cui scrive in quel momento, cioè quella di Roma. E non è strano, se ci pensate bene, no? Perché Roma era la sede di chi? Dell'imperatore. E vedete, qui l'aspetto rivoluzionario un po' dei cristiani, no? Il solo re è Gesù. Il solo re è Gesù. Mentre pensate, i sommi sacerdoti diranno invece, no, abbiamo sentito, non abbiamo altri, no, per accusare ancora Gesù, no, dice, quanto Pilato lo chiama, ecco il vostro re, dice, no, non abbiamo altro re che Cesare. No? Invece i cristiani, ecco, i discepoli, per i discepoli l'unico re e Signore è Gesù. Quindi vedete, caratterizzazione liturgica, atto di fede quasi, che ci viene, riproposto, no? In modo molto positivo, direi, questo racconto, questa parte di questo racconto è molto positiva, no? ci coinvolge in questa positività da parte di Gesù nel proporsi e nello svelare il suo modo di esprimere, no, il suo mandato, la sua missione, il suo essere Messia, così, nella pace, per la pace. E da parte di noi discepoli, no, una risposta che è atto di fede, è celebrazione e accoglienza di questo dono. Riusciremo a corrispondere a questo? Poi il racconto successivo ci farà mettere i piedi per terra, no? E fare i conti anche con un'altra realtà che ci accompagna. Ma intanto questa resta ed è anche un richiamo, direi, no, ripeto, positivo a quello che dovrebbe essere ogni nostra celebrazione del Signore. Celebrare il Signore Gesù, che viene nella sua umiltà, vedete, non grandi segni, non segni straordinari, nella sua umiltà. E questo è appunto il messaggio, credo, che dovremmo accogliere anche noi. E poi l'ultimo versetto, il versetto 11, entrò a Gerusalemme, finalmente entra a Gerusalemme, cioè entrate qui. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, direttamente nel Tempio. In effetti, entrando dalla porta vicino, no, che arrivano dal Monte degli Ulivi, intanto ci si ritrova proprio vicinissimi al Tempio, no? Le porte che erano su quel lato, no, sul lato orientale, erano quelle appunto dove poi si entrava più vicini al Tempio. E appunto Gesù entra a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa intorno, per il Blepsamenos, dice questo verbo che tante volte ho ricorso, no, anche questo, un verbo tipico di Marco, no? Usato spesso anche per Gesù, che si guarda attorno. E quando c'è questo sguardo di Gesù, è uno sguardo che abbraccia più spesso i discepoli, succede che sta parlando proprio di discepoli, non solo, no? Ma più spesso Marco lo usa quando Gesù guarda i discepoli per quasi coinvolgerli, abbracciarli in quello che sta per dire, in quello che sta per fare, no? A volte anche per richiamarli. E qui, ecco, uno sguardo che osserva intorno, in giro. Nel racconto di Marco, a differenza per esempio di Giovanni, no? Non si parla di altre visite di Gesù al Tempio e a Gerusalemme, mentre sappiamo appunto da Giovanni, dagli altri, che invece Gesù era andato più volte a Gerusalemme. Non è che era la prima volta, no, che entrava nel Tempio di Gerusalemme, che non sapesse ciò che c'era nel Tempio di Gerusalemme, sapeva bene, lo conosceva bene. Però vedete, Marco invece ce lo traspone in questo modo, come realmente se lo guardasse per la prima volta. Dopo aver guardato ogni cosa intorno, uno sguardo di cui non sappiamo poi, lo scopriremo subito, che cosa gli ha trasmesso. Ripeto, lo scopriremo subito, Però rimaniamo così, in sospeso, e anche Marco ci lascia in sospeso, come spesso succede nel suo raccontare, no? Marco è bravo in questo, perché non dice tutto, ci dice una cosa e poi ci lascia, no? Un attimo di respiro, di pausa. È proprio una pausa, davvero, che Marco crea nel racconto di questo giorno, che possiamo dire molto positivo nell'insieme. Ma appunto, poi vedremo che succede nei giorni dopo. E, essendo già l'ora della sera, uscì verso Betania con i dodici. Quindi un'entrata, un'uscita veloce, cioè, non c'è stato molto tempo. E dunque, semplicemente in questo versetto, una pausa nel racconto per preparare quello che avverrà nei passaggi successivi. E anche noi, appunto, ci prepariamo poi ad accogliere, lasciando un po' meditare, sedimentare un po' dentro di noi, ecco, questa dimensione invece positiva che dobbiamo ritrovare in Gesù, e questo forse non c'è nemmeno bisogno di riaffermarlo, ma anche noi, nella possibilità che ci è data di riconoscerlo, di seguirlo su quella via, di lodarlo, di riconoscerlo come il Signore vero, il Re, il Signore unico della nostra storia. In piedi. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.